Allora, possiamo intitolare questa conferenza, chiamiamola, Annotazioni sulla devozione alla Vergine Maria. Prendendo un po' spunto da quelle che sono gli articoli del Catechismo della Chiesa Cattolica, la dottrina del Concilio Vaticano II, la dottrina dei santi, cercheremo di dire alcune cose. Questo ritiro inserito nel fine settimana, il fine settimana ha avuto come oggetto proprio la Chiesa. L'abbiamo vista nei suoi vari aspetti. Oggi vorrei riuscire a farvela vedere come la colei che estende nei tempi e a ogni uomo la maternità virginale, umano-divina, di Maria. Ma veniamo a queste annotazioni. Voi sapete che i nostri fratelli della Riforma protestante hanno molta difficoltà, anche se ultimamente nel mondo protestante c'è stato anche un movimento mariano di devozione verso la Vergine Maria, ma in genere si trova un blocco, un rifiuto, una non comprensione di quella che è la devozione alla Vergine Maria. Perché? Uno solo, dice Paolo, e dice anche la Chiesa con Paolo, uno solo è il mediatore tra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo Gesù. E quindi l'unità della mediazione di Cristo, nostro avvocato, nostro fratello primogenito, oscura agli occhi dei nostri fratelli il ruolo materno e di mediazione presso il mediatore di Maria. Allora, noi cerchiamo quindi di dare un contenuto teologico alla nostra devozione alla Madonna, perché come in questi giorni ci hanno fatto notare i vari relatori, in particolare uno che ci ha richiamato, Luca Lucchini, ci ha richiamato a una formazione intellettuale, contenutistica, che ciascun cristiano deve avere per non essere cristiano semplicemente per sentimento vago, bello, ma che non poggia su una formazione, su una mente cristiana, ma semplicemente su una sensibilità. No, allora dobbiamo fare in modo che la nostra devozione a Maria sia fondata non solo sul sentimento, il sentimento ci vuole, non siamo contro il sentimento. Sentimento da slancio, da calore, da intensità, ma occorre che questo sentimento sia fondato su una consapevole cognizione del ruolo di Maria nell'opera della salvezza. E allora, ecco, partiamo da subito dicendo che la nostra devozione alla Vergine Maria si fonda su tre pilastri: sul disegno del Padre, sull'esempio del Figlio e sulla potenza dello Spirito, la potenza fecondatrice dello Spirito. Quindi ha un fondamento trinitario, e se non avesse un fondamento trinitario non direbbe nulla al cristiano la devozione alla Madonna, perché tutto deve essere orientato, fondato e riconducibile alla Trinità. Questa è stata una delle riscoperte, non una delle novità, perché i primi cristiani lo sapevano benissimo, lo meditavano, le grandi omelie dei padri ai parrocchiani loro parlavano sempre della Trinità, del Padre tanto buono che ha mandato il Figlio, del Figlio tanto buono che ci ha amato morendo e ci ha trasmesso con la sua morte la sua vita nel suo Santo Spirito. E allora, ecco, primo fondamento della mia devozione alla Madonna è il disegno del Padre, che noi dovremmo avere presente con chiarezza. Se manca questa chiarezza, manca qualcosa in me del mio essere cristiano. E questo disegno del Padre viene espresso in maniera succinta e nello stesso tempo pienissima e profondissima in Efesini 1 seguenti, 4 seguenti. Efesini 1, 4 e seguenti. Dove Paolo dice: benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. Primo, siamo benedetti nei cieli in Cristo. In Lui, chi è questo Lui? Il Cristo. Ci ha scelti, quindi pensati, voluti, chiamati, scelti, prima della creazione del mondo, prima ancora che nascessimo, prima ancora che nascessero le stelle, il Padre pensava a me in Cristo, per essere santi e immacolati di fronte a Lui nell'amore, predestinandoci a essere per Lui, per Cristo e in Cristo e con Cristo, figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno dell'amore della sua volontà. Questo è il disegno del Padre, che da sempre ci ha pensati in Cristo per essere santi e immacolati al suo cospetto nella carità. Poi continua, questo ve lo lascio a voi da leggere, poi fino al versetto 14, dove continua, dice: in Lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati a essere lode della sua gloria. Siamo predestinati a essere lode della sua gloria. Questa è la nostra vocazione. Poi ci avete ricevuto lo Spirito Santo, eccetera, eccetera. Dunque, nel disegno del Padre, nel disegno del Padre c'è una umanità unificata nel Cristo. In Cristo ha scelto l'umanità, ogni uomo è scelto in Cristo. Allora vedete che la missione del Cristo è di essere una, nell'ambito della missione del Cristo, della salvezza dell'uomo, che si esplica anche nella rivelazione. Lui è il triplice rivelatore, il Cristo, rivela il Padre, mostraci il Padre, ma Filippo non sai che chi vede me ha visto il Padre, quindi rivela il Padre, rivela l'uomo, l'uomo, è per questo che la Chiesa può parlare a ogni uomo, no? Al di là dei contenuti della fede. Mostrando il Cristo mostra l'uomo. Cristo è vero uomo, il più bello tra i figli degli uomini. E nello stesso tempo, poiché ogni uomo e ogni donna, perché in Lui non c'è più né uomo né donna, ma Cristo è tutto in tutti, in Lui ogni uomo scopre se stesso, il suo volto, la sua vocazione, la sua identità personale, la sua missione, ogni uomo. Finché non si incontra con Cristo, non conosce se stesso, ciò che è e ciò che è chiamato a essere in Lui. Ora, tutta l'umanità quindi è chiamata dal Padre a essere uno nel Figlio. È chiaro che si tratta di una unità che non è un'unità fisica, ma non è neanche un'unità semplicemente morale, come può essere quando qualcosa si unisce insieme perché c'è uno stesso scopo, allora c'è un'unità morale di persone che si mettono insieme, un gruppo, ecco, c'è una specie di unità perché c'è uno, ma non è qualcosa di più. Noi la chiamiamo una unità mistica, qualche teologo l'ha chiamata persona mistica, in genere noi diciamo corpo, seguendo il linguaggio paolino, corpo mistico di Cristo, in cui formiamo una unità mistica che non vuol dire astratta. Ieri mi sembra che in questi giorni c'è stato modo di parlare che spirituale non vuol dire astratto, no, non c'è nulla di più concreto di ciò che è spirituale, non c'è nulla di più reale di ciò che è spirituale, non c'è nulla di più vero di ciò che è spirituale. E quindi non c'è nulla di più vera della nostra fede. No. Quindi, quando diciamo corpo mistico, non intendiamo corpo astratto, ma una unità spirituale, poiché noi siamo esseri carnali, ci viene difficile a capire che cos'è un essere spirituale, un qualcosa spirituale, perché abbiamo tutti esempi materiali che non sono riconducibili allo spirito. Ci possono dire qualcosa dello spirito, ma tutto ciò che è materiale è trasceso dallo spirituale. Allora arriviamo con questa metafora del corpo umano che usa Paolo, in cui ognuno di noi sono un membro vivo, arriviamo alla metafora dell'edificio spirituale di cui ciascuno di noi è pietra viva, e poi c'è anche quell'altra metafora della sposa, che con lo sposo è una sola carne, e noi nella Chiesa siamo un solo corpo, una sola carne con il Cristo. Quindi nel disegno del Padre c'è questo Cristo che non è mai letto nella sua individualità, ma è sempre visto nella sua totalità. Prima conseguenza. Il cristiano non dovrebbe mai autodefinirsi, parlare di sé, comprendere sé, staccato dal corpo di Cristo. Allora, se la mia vocazione è essere uno nel corpo di Cristo, io in quanto cristiano non posso parlare di me se non in Lui e nella Chiesa. Capito? In Lui e nella Chiesa. Ogni concetto di essere, ogni concetto riferito a un cristiano, che sia avulso, che sia estraneo, che sia fuori da questo contesto del Cristo totale, non appartiene alla Chiesa Cattolica. Non appartiene alla Chiesa Cattolica. Perciò voi vedete già chi dice il Cristo sì, la Chiesa no. Vabbè, la tua religione. La tua religione, non è la nostra. Noi abbiamo il concetto di essere in Cristo, visti dal Padre, mai da soli, ma sempre in Lui. Come Agostino ci diceva, riconoscete le sue voci in voi e la sua voce. La sua voce in voi e la vostra voce in Lui. Questa è la Chiesa. Ora, per realizzare questo, il Padre, nella pienezza dei tempi, mandò il suo angelo Gabriele a chiedere a una piccola donna, probabilmente quattordicenne, se volesse collaborare con lui a questo suo sogno, questo suo desiderio che tutti fossero in lui, nel figlio amato, figli suoi belli. Questo è il disegno del Padre, che manda l'angelo. chiede collaborazione per dare carne umana, dare carne umana al suo figlio che lui nell'eternità lo genera, nel presente eterno di Dio viene generato il figlio e quindi continuamente generato, deve però essere generato nel tempo come uomo, perché il disegno del Padre è che ogni uomo unito a lui sia santo e immacolato al suo cospetto nella carità. Questo è il disegno del Padre. Allora manda l'angelo a Maria a chiedere: vuoi collaborare con me? Lei dirà: come è possibile? Nulla è impossibile a Dio. Eccomi, fiat. E in quel momento avviene l'inimmaginabile. Nessuna mente umana avrebbe mai potuto immaginare che Dio si facesse uomo. Ed è triste, molto triste, vedere che i cristiani cattolici vanno a messa, pregano rosari, quest'altra, coroncine, questo e quell'altro, e non riflettono mai e non si fermano mai in preghiera contemplativa, adorante, stupita, commossa, che Dio potesse diventare embrione fecondato nel seno di una donna. A inginocchiarsi quindi davanti a Maria, feconda di Dio, Theotokos, madre di Dio. E qui c'è già una dimensione eucaristica mariana, di cui ci hanno parlato i padri. Il Verbo di Dio si fa uomo, il Figlio si fa uomo, fecondato dallo Spirito, prende carne umana. Ma di chi è quella carne? Tutta di Maria. La carne di Gesù è tutta di Maria. Perché non c'è concorso umano, non c'è. Quindi è tutta di Maria. Quando tu mangi l'Eucaristia, mangi la carne di Gesù e mangi la carne di Maria, perché la carne di Gesù è tutta presa dalla carne di Maria, una dimensione eucaristica. Ora, come diceva Gesù, chi non mangia la mia carne non ha la vita. Quindi la vita raggiunge me attraverso la carne di Maria, che è la carne di Gesù, diventata la carne di Gesù. Quindi, quando Maria diede alla luce la luce eterna, guardate che forza, ma vi siete mai fermati in preghiera a gustare queste cose? Questa è la preghiera contemplativa, la preghiera che gusta il mistero. Non lo capisce, perché non è che lo può capire. In questi giorni ero in biblioteca, in libreria, ci passo più o meno ogni due mesi a Roma, e c'era un libro così che mi attirava molto, non costava neanche tanto. Il titolo era La coscienza di Cristo. Ho sfogliato un po', ero attirato, no? Erano circa 500 pagine. Poi ho detto: questi hanno scritto 500 pagine su qualcosa dove la mente umana non può dire nulla. Non lo compro. Come fai a descrivere 500 pagine su quello che è avvenuto nel soggetto del Verbo che è il Figlio di Dio, che è Dio con il Padre dall'eternità, che vive l'avventura umana, che si unisce a una carne. Come fai a dire quello che passa nel suo cuore, nella sua mente, nei suoi affetti? Ma come fai? Tutto inventato, tutto supposto, tutto opinabile, no? Il Catechismo della Chiesa Cattolica, quando parla della coscienza di Cristo, c'è 4 righe, in silenzio, 4 righe, cioè. Essendo Dio, non poteva non avere la coscienza di esso. 2 righe, quello hanno scritto 500 pagine, che sa cosa avranno scritto. Le domande dopo. Quindi, quando Maria dà alla luce il Verbo, dà la luce eterna, e dice Luca, diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Primogenito. I nostri fratelli protestanti prendono questo termine per dire, vedete, testimoni di Geova, Maria aveva altri figli, perché Luca dice primogenito, no? Innanzitutto dal punto di vista linguistico il termine vuol dire semplicemente l'erede, il figlio che ha il titolo, che ha l'erede e che può non avere altri figli, ma è quello che, essendo nato per primo, è l'erede, quindi l'accezione indica semplicemente quello, ma in realtà c'è qualcosa di misterioso nascosto, perché Paolo dirà, lui è il primogenito di una moltitudine di fratelli. Allora Maria dà alla luce il primogenito, sì, il primogenito, dato alla luce fisicamente, anche se lo ha concepito e lo ha partorito prima spiritualmente. E dirà Sant'Agostino, Maria è grande, non tanto perché l'ha dato alla carne, a Gesù, l'ha generato nella carne, quanto l'ha generato nello spirito. E quando Gesù viene fermato, gli dicono mentre predica, guarda lì c'è tua madre, ci sono i tuoi fratelli, dice, lui sembra reagire in un modo scontroso, dicendo, ma chi sono mia madre, chi sono i miei fratelli? Come dire, chi ascolta e mette in pratica la mia parola è per me fratello, sorella e madre. Gesù in quel momento sta facendo a sua madre il più grande elogio che poteva fare, il più grande elogio. E a quella donna che gli dirà, beate le mammelle che ti hanno allattato, lui ancora a sua madre la elogerà, perché non è grande perché gli ha dato il latte della carne, ma perché gli ha dato il latte dell'amore, dello spirito, dell'ubbidienza, della docilità, della fede. Quella è la grandezza di Maria, sulla quale si è istituito poi il suo parto, il suo concepimento, il suo parto virginale. Primogenito quindi di una moltitudine di fratelli. Maria ha partorito il figlio di Dio, il primogenito, in un mare di luce, di gioia. Quanto è triste quei registi che fanno vedere il parto di Maria, come se fosse il parto di un bambino qualunque. Gesù non è un bambino qualunque, è Dio. È Dio, vergine prima il parto, vergine durante il parto, vergine dopo il parto. Oggi i teologi cercano di capire di qua, non capiscono questo. Ma cos'è più difficile da capire che lui è Dio o che Dio nasca in un mare di luce e senza nessuna ferita, frattura, in un mare di dolcezza e di tenerezza? Che cosa è più difficile accettare? Che Maria sia vergine prima, durante o dopo il parto, o che quel bambino è Dio? Tutte le difficoltà della nostra fede nascono da non voler accogliere, accettare, credere che veramente lui è Dio. Perché quando tu pensi che lui è veramente Dio, tutto diventa semplice, è Dio. poteva nascere così. Se era Dio, è passato attraverso i muri, vuoi che non passa attraverso il grembo di Maria? No, è Dio. Se non è Dio, no. Se non è Dio. Allora strillava, urlava, era un grande profeta. Un uomo che ha detto delle belle cose, ma non ha salvato nessuno. Non so che farmene di quel Gesù. Ma dove Maria ha strillato? Dove Maria nel suo cuore? Perché sappiamo che sta zitta. Ma dove Maria ha sofferto? Dove Maria nel suo cuore ha urlato il suo strazio? Quando il figlio suo, il suo primogenito, il suo più bello, le diceva di fronte a quello lì che era pure scappato durante la preghiera del Getsemani, quando vennero, scapparono tutti, poi si riprese e lo seguì, ma intanto scappò anche lui, gli dice: questo è il tuo figlio. E a Giovanni dirà: questo, questa è la tua mamma. E lì il parto doloroso, che ha portato a compimento quel parto virginale in cui, nascendo il capo, nascevamo ancora noi, ma non eravamo in un certo senso non ancora nati, concepiti. In Cristo che nasce siamo concepiti noi, ma veniamo partoriti da Maria sotto la croce. Tutti, tutti veniamo partoriti, tutti. Perché in Giovanni c'è ogni uomo che viene partorito da un mare di dolore e di amore che scaturisce dal seno materno di Maria. È per questo che ci ama, per questo che ci insegue, per questo che prega, per questo che non se ne sta ferma, perché la mamma che ha più sofferto per il suo figlio lo ama di più. Quel figlio che ha fatto soffrire di più la mamma viene amato di più. Non so se avete visto gli occhi di tenerezza di una mamma quando parla di una figlia o di un figlio che l'ha fatto stare tribolare 9 mesi e poi lo guarda con tanto amore quel figlio, Maria. Ci ha amato con un amore incredibile. E quindi il nostro amore verso di lei si fonda su questo disegno del Padre, che noi fossimo uno nel figlio di Maria. Secondo fondamento teologico è l'esempio del figlio. Se la nostra devozione a Maria non si incarna nel figlio, non trova motivo nel figlio, non trova argomenti nel figlio, strappiamo, non sappiamo che farcene, perché lui è il maestro. E lui che cosa ci ha insegnato? Che cosa ci ha mostrato? Lui si è mostrato figlio di Maria. Annientò se stesso in Maria, si è affidato a Maria. E chi più di un embrione si affida, chi più di un embrione che si affida alla madre può affidarsi a qualcuno? Allora leggiamo tutta la vita di Gesù in questo affidamento con cui ha iniziato la sua avventura, affidato a Maria. La sua vita dipende da Maria, la sua vita umana dipende da Maria. Così come la nostra vita divina dipende da Maria. Perché così ha voluto il figlio, quando gli ha detto: figlio, ecco tua madre, donna, ecco tuo figlio. C'è un misterioso scambio. E ciò che in Gesù si è realizzato nella carne, noi si realizza nello Spirito. E ciò che ha amato Gesù, dobbiamo amare anche noi. Vi ho dato l'esempio. E quale creatura ha amato di più Gesù, se non colei dalla quale ha ricevuto tutto? Perché il resto l'ha ricevuto dallo Spirito. Dal punto di vista umano ha ricevuto tutto, tutta la sua carne l'ha ricevuta da Maria, il suo latte, il suo affetto, le sue attenzioni, la sua amicizia. Il suo sostegno, perché Maria nei confronti di Gesù è stata madre, sorella e amica. E quando troviamo Maria sotto la croce con il figlio, Troviamo una Maria che, come dicono i padri, era pronta a farsi scala se avessero avuto bisogno di una scala per inchiodare il figlio. Era pronta a farsi scala. Era pronta a tenere ferme le mani del figlio se avessero tremato mentre lo inchiodavano. Era pronta a tenere i piedi, ecco il ruolo materno di Maria, donna forte. Ricordate i Maccabei, la mamma dei Maccabei, quando gli stavano ammazzando l'ultimo figlio, dice: ma dia questo che... dice, padre, nella lingua materna dice figlio, ubbidisce a Dio e io ti sarò grata come madre, perché questo è il compito della madre, che il figlio non prevarichi la volontà del padre, ma la vivi fino in fondo, a costo di morire. E lei è la donna forte, che Gesù ci mette accanto, e quando dice Giovanni la prese nella sua casa, vuole dire proprio questo: Maria accanto a noi, perché se stentiamo, se ci impauriamo, se vorressimo scappare da quella che è la volontà del Padre, Maria ci possa trattenere, ci possa legare, ci possa incatenare, perché non saremmo figli come il suo figlio se non facessimo la volontà del Padre. Ecco il ruolo di Maria. Ecco l'esempio del figlio. Terzo fondamento: la potenza fecondatrice dello Spirito. Un grande teologo del XVII secolo, parlando di Maria, usa delle espressioni che suonano eretiche. Sonono eretiche, possono dare fastidio, ma sono frutto di grande riflessione. Dice questa frase: in lei lo Spirito Santo ha esaurito la sua potenza fecondatrice. Come fa Dio a esaurirsi? È un'iperbole, eh? No, è uno scrutare il mistero di Maria, perché lei deve dare carne a Dio, cioè in lei Dio si supera, si trascende, perché c'era una cosa che Dio non poteva fare, in quanto Dio non poteva fare, c'era una cosa che non poteva fare, era morire. No, non lo poteva fare, Dio non può morire, questo è lo scandalo, ah, un Dio crocifisso, quello Dio, ma vattene, no, questo è lo scandalo. Dio non può morire, non poteva morire. Maria lo fa morire. Perché se non si faceva uomo non poteva morire. È in questo senso che dice che in Maria, generando il figlio, lo Spirito Santo è andato oltre, ha fatto uomo. E quindi ha ricevuto in se stesso una potenza di amore, perché lo Spirito Santo è potenza di amore fecondatrice, è incredibile. E in lei viene generato nella carne e nello spirito il figlio di Dio. Quanto è grande Maria. Non c'è resistenza, non c'è un tentennamento, non c'è una piccola paura, non c'è abbandono, apertura. Questa è la verginità. La verginità. La dimensione spirituale della verginità. È la totale apertura a Dio, a qualunque richiesta di Dio. E se manca questa verginità, la verginità fisica, non ha nessun valore. Sapete quello che andò a visitare da parte della Santa Sede quel monastero di Port Royal, dove c'erano le suore gianseniste molto famose? Scrisse nel suo rapporto: queste suore sono veramente caste come angeli, ma sono superbe come demoni. La castità, la verginità che non si fonda su questa verginità, che è docilità, che è apertura, che è disponibilità senza limiti a ciò che vuole Dio. E allora Maria diventa per noi maestra. Anche lì c'è una discussione, ma come Gesù è il maestro o Maria è la maestra? C'è una magisterialità di Maria nella nostra vita? Certamente che c'è. Chi mi dice che c'è? Chi lo asserisce che c'è? C'è una messa. Andate a vedere nella messa, nelle messe c'è la messa di Maria, madre e maestra. Ora, voi sapete che l'ex orandi, l'ex credendi, ciò che credo, celebro, ciò che celebro, credo. Allora, se io celebro Maria, madre e maestra, significa che nel contenuto della mia fede c'è Maria, madre e maestra. Ma allora andiamo contro la scrittura, dicono i protestanti, perché Gesù dice: io sono il maestro, non dovete chiamare nessun altro maestro, perché sono io l'unico maestro. Sì, ma lui è il maestro di ciò che tu devi essere, il maestro di ciò che tu devi diventare, meglio dire. Conformi di gloria in gloria per l'opera dello Spirito Santo, dobbiamo diventare, ecco, il maestro. Ma Maria ti insegna a come disporre il cuore, come disporre il cuore, come aprire il cuore per diventare Cristo, perché non è nella tua possibilità diventare Cristo, è solo se lo Spirito ti feconda che tu diventi Cristo. E allora Maria, ecco che diventa il nostro esempio, la nostra maestra di come aprire il cuore all'opera dello Spirito Santo nella nostra vita. Perché lo Spirito Santo nella nostra vita non può fare grandi cose? Perché lo Spirito Santo nella nostra vita non può fare prodigi? Perché lui è amore purissimo. E l'amore si ferma dove c'è il non amore. L'amore si ferma dove c'è un tentennamento. L'amore si ferma dove non c'è fiducia. L'amore si ferma dove non c'è disponibilità. L'amore si ferma dove non c'è apertura. Non sfonda la porta, vuole che tu gliela apri. C'è stata una donna nella storia della Chiesa, tante donne, ne prendo una, in particolare perché l'ho voluta presentare, ho scelto lei come esempio di spiritualità laicale, una certa Concita, chiamata così, Maria Concepción de Armida. Primi del Novecento, mamma di 9 figli, mamma di 9 figli, la quale scopre nello Spirito e approfondisce la missione della Chiesa a cui partecipa ogni battezzato, partecipare alla maternità di Maria, perché se Gesù vive in noi dobbiamo generarlo. Gesù viene per generazione, perché lui è il figlio. Il figlio va generato. Non ce l'abbiamo il Cristo se non per generazione. Lo dobbiamo generare in noi. È il mistero della generazione dei figli di Dio nello Spirito, come estensione della maternità vaginale di Maria. Questa donna lo ha capito benissimo, aveva ricevuto questa missione, essere madre. E il bello in questa storia di questa donna, che lei ha capito bene tutte queste cose attraverso la sua esperienza di mamma. Allora lei mette sempre insieme la sua esperienza di mamma, di 9 figli, di cui 4 o 5 morti durante lo svolgersi della sua vita, lei ha capito la missione della Chiesa, di ogni battezzato, di dare alla luce Gesù, di accudire Gesù, di far conoscere Gesù, di presentare al mondo Gesù. E lei, in uno dei suoi corsi di esercizi, proprio quello in cui scoprì questo essere madre, ma non madre di 9 figli, madre di Gesù. E poiché Gesù è il capo, se diventi madre di Gesù, diventi madre di ogni uomo. Che triste vedere un prete, vedere una suora, vedere un religioso, che sembra una vecchia zitella, acida, no? che non vive la maternità. Tutti siamo chiamati alla maternità in Cristo. Generando Cristo partecipiamo alla generazione di tutto il corpo mistico di Cristo. E quindi diventiamo madri di ogni uomo, madri e padri di ogni uomo. Questa è la... Ed è una partecipazione alla fecondità paterna del Padre. La maternità e la paternità sono partecipazione alla fecondità del Padre. Questa donna, in questo corso di esercizi, al termine di questo corso di esercizi, scrive 5 o 6 pagine intitolate Atto di amore esplosivo. Atto di amore esplosivo. In cui si mette davanti al Padre, cogliendo un po' nella sua esperienza di mamma, di famiglia, di sposa che vuol bene a suo marito, e ogni cosa che sente di più nel suo cuore, dice Padre, io mi rendo disponibile. Fai quello che ti pare. Vuoi togliermi i figli? Togliermi i figli. Vuoi togliermi mio marito? Togliermi mio marito. Vuoi che io viva in povertà? Fa tutto un elenco di tutte quelle cose a cui lei più ci teneva e lo chiama atto di amore esplosivo. Ma non sono state parole così astratte. È stato un aprire totalmente la porta allo Spirito, per cui lo Spirito è entrato in questa donna, mamma di 9 figli, nonna, e ne ha fatto non so che cosa. Ha fondato 5 istituti di vita religiosa, 5. E lei è morta laica, e il Papa, dopo morto, l'ha fatta religiosa. Questo che si può fare? Guardando Maria, vivendo l'esperienza di Maria, diventare madri e padri di ogni uomo. O Signore nostro Dio, noi ti ringraziamo di tutto quello che tu nella tua bontà e nella tua infinita misericordia ci doni per Cristo nostro Signore. Ah, ce l'ho fatta. C'era anche qualche altra cosa che volevo dirvi, ma ho parlato più di un'ora, più o meno era questo, no? Dice, poi eventualmente se volete queste cose ve le stampo un po'. Sì, se c'è qualche osservazione, condivisione, qualche domanda. Se non ce n'è è meglio.
Vorrei dire una cosa, perché mentre parlavi mi sono ricordata quello che ci scriveva anni e anni fa un abate riguardo proprio alla resurrezione, alla nascita e virginale, la nascita virginale, cioè che ecco, no? E praticamente ho ricordato questo, no? Che alla luce della resurrezione si comprendono tutti i misteri della vita del Cristo. E questo
Sì.
Ci puoi dire se è autorico di preoccuparsi che c'è il pericolo?
Qua.
In lei lo Spirito Santo è salito la sua potenza per convertirsi.
Louis Chardon. Concepción de Armida. De Armida. Giusto?
Ce l'hai? Cabrera de Armida.
Cabrera, Cabrera de Armida.
E poi sto fatto esaurimento, diciamo, dell'opera, tra virgolette, è un po' come quello che ha detto pure Gesù a Santa Margherita Maria da Coq, no? Apparendo col Sacro Cuore, che ha detto, ecco, quel cuore che ha amato gli uomini fino a esaurirsi d'amore per loro. In realtà è inesauribile l'amore, però, per farci capire di quando ci ha amato.
Stavo pensando dell'ostia consacrata, questo fatto di Maria, no? Che di solito io, quando c'è la consacrazione, vedo, guardando Gesù, dice, vedo te, vedo il Padre, vedo la Trinità, vedo Maria, che adesso è il mio giorno, no? Quindi questo fatto della carne di Maria mi ha colpito parecchio. Ne avevi già parlato qualche altra volta, ma non così in modo decisivo, almeno mi sembra.
Ne abbiamo parlato quando abbiamo fatto il fine settimana su Luc Vaubert, il quale citava i padri della Chiesa che dicevano questo, non ricordo con chi fosse, c'era un padre che diceva questo, che è una bella riflessione perché è vera, no? È la carne virginale. Sì, sì. Il bambino, ogni bambino nasce per vivere. Dov'era il bambino prima di nascere? Nella mente di Dio. Nel nulla, ma nella mente di Dio. Non esisteva se non nella mente di Dio. Come essere, non aveva un essere suo, no? Nascendo, essendo concepito e nascendo, quel bambino vivrà per sempre. Vivrà per sempre. Felicemente o sciaguratamente nella dannazione. Per questo ogni mamma dovrebbe pregare per i figli, perché? Perché realizzino il disegno di Dio e che vivino per sempre nell'amore. Questo è il disegno di Dio. Però essendo un disegno di amore può essere rifiutato. Ma in ogni caso, quel bambino che nasce vivrà per sempre. Quando nasce Gesù non è così. Lui è preesistente. La sua carne no, la prende da Maria nel tempo, ma l'essere suo, il soggetto, la persona è eterna. Non solo una persona eterna, ma lui è la vita. Lui è la vita. Quindi non nasce per vivere. Perché lui ha già la vita. Se lui nasce, l'unico motivo per cui nasce è morire. Perché morendo darà la vita eterna a noi, morendo darà il suo spirito a noi. Cioè subire l'esperienza che da Dio non poteva avere di morire. E morendo come uomo distrugge la morte e dà a ciascun uomo la possibilità di vivere per sempre con lui. Sono spiegato.
Adesso ho capito. È molto bello l'aspetto trinitario di Maria.
Maria è la porta della Trinità. È intrinsecamente legata alla Trinità. Nel senso non di natura, ma di chiamata. Perché la Trinità ha voluto che la seconda persona si incarnasse. E poiché la Trinità ha voluto questo, lei entra intrinsecamente nel mistero dell'incarnazione, entra intrinsecamente, e lì è una grandezza incredibile, anche perché essendo il mistero dell'incarnazione non semplicemente in ordine alla nascita nella carne, ma all'avere tutta un'umanità riunita in lui, lì c'è la missione di Maria. Il Padre e lo Spirito sono presenti dovunque c'è il Figlio, ma né il Padre né, né lo Spirito si sono incarnati. È l'esperienza unica del Figlio che si incarna. In quanto la persona del Figlio è una persona nell'ambito della Trinità, c'è la circuncessione, no? Dove c'è uno c'è l'altro, dove c'è questo sì, ma l'incarnazione, solo la persona del Figlio che si è incarnata, no, non la persona del Padre ha mandato il Figlio. La persona dello Spirito ha reso possibile l'incarnazione, che non era possibile, non è possibile, l'ha reso possibile. Sì? Sì. Per vocazione.
Ma noi ci siamo per filiazione, per assoluzione, come dice il sacerdote, diciamo un termine.
Noi partecipiamo.
Si rende simili,
per la grazia.
Esatto.
Per la grazia.
Ci siamo pure noi. È una cosa che sarebbe da lavorarci sopra, perché come si dice che Dio. Il Padre genera eternamente il Figlio, ma genera eternamente il Figlio, ma nel Figlio ci siamo anche noi, e diventa una cosa che ti perdi, perché non arrivi a toccare il fondo, perché e poi noi siamo chiamati, come dice San Paolo, affinché Cristo sia la statura di Cristo, non so che sia formata in noi.
Sì.
E quindi
tutto c'è un aspetto trinitario che è stato un pochino, come dire, messo da parte, si sta riscoprendo, no? E la Trinità è il più grande mistero della nostra fede, e quindi balbettiamo, però quando riusciamo a balbettare qualcosa, anche se non capiamo, si apre, perché la nostra anima respira la Trinità. Ma noi siamo immagine di Dio, e Dio è due cose, dalla scrittura sappiamo questo, dalla rivelazione che la Chiesa anche ha arguito nello Spirito, che Dio è amore, no, e che Dio è Trinità. Quindi noi siamo creati a immagine dell'amore, a immagine della Trinità. E quindi crescere spiritualmente significa crescere nel mio essere immagine del Padre, nel mio essere immagine del Figlio, nel mio essere immagine dello Spirito Santo. Come divento immagine del Padre? Generando il Figlio. Vengo associato alla sua generazione divina. E in che modo lo genero? Facendo la sua volontà. C'è una pagina stupenda di Santa Maria Maddalena dei Pazzi che contempla questa immagine del Padre, perché generiamo il Figlio. Come lo generiamo? Facendo la volontà. Per me, fratello, sorella e madre, chi fa la volontà del Padre? Ma siamo immagine del Figlio. Come diventiamo il Figlio? Facendo la volontà del Padre. Allora, facendo la volontà del Padre, noi diventiamo immagine del Padre e generiamo in noi il Figlio. Ma come facciamo a fare tutto questo? Nell'amore. È solo l'amore che muove alle opere, a fare la volontà. Fare la volontà vuol dire amare. Fare la volontà vuol dire amare. Allora ecco l'immagine trinitaria in noi, che si realizza in un amore operoso, in un amore generoso. Amando operosamente, generosamente, tu sei associato alla generazione eterna del Padre che genera il Figlio, sei sempre più Figlio generato dal Padre e sei sempre più amore che ama. Questo è balbettare la Trinità. Questo è balbettare la Trinità. Quello è un balbettare.
Forse ne abbiamo parlato, quindi siamo, non so se mi sono persa oggi un pezzettino che ogni tanto pensavo ad altro. E...
vuoi dire andare in estasi?
No, però queste cose sono così interessanti. E, il fatto della chiesa, no? Come obbedienza, e come si rilassa anche la chiesa che sono usando.
Sì, abbiamo solo accennato al mistero della chiesa. Però ecco, tenete presente questo, ciò che si dice è il modo specialissimo di Maria, questo è il Beato Isacco della Stella, in una pagina stupenda, dice ciò che si dice è il modo specialissimo di Maria, la stessa cosa si dice in un modo generale, della Chiesa e in un modo particolarissimo di ogni singolo credente. Ripeto, ciò che si dice in un modo specialissimo di Maria si dice in un modo generale della Chiesa come istituzione e si dice in un modo particolarissimo di ciascun fedele. E dirà ancora un'altra cosa. Tutto ciò che si dice di Maria si può dire della Chiesa. E tutto ciò che si può dire della Chiesa si può dire di Maria. E in modo particolare si può dire di me. Tutto ciò che si dice di Maria si dice della Chiesa. E in un modo particolare si può dire di me. Questo è il mistero della Chiesa. Non ci può essere devozione mariana senza appartenenza all'istituzione Chiesa, perché è la Chiesa che mi genera nei sacramenti. E allora che cosa fa nei sacramenti la Chiesa? Estende nel tempo la maternità spirituale di Maria. Quindi amare Maria e non amare la Chiesa è una cosa più. Qui ci sarebbe altro da dire su tanti aspetti di devozionucce mariane, devozionucce mariane, che non sono. Se la Chiesa non fosse peccatrice, non ci sarebbe posto per Padre Armando e neanche per Rinaldo. No? E questa è la. La grazia, eh?
È una giustificazione facile.
No, questa è una risposta, non è una giustificazione. La Chiesa è intrinsecamente santa e peccatrice. Santa e peccatrice. Se non fosse peccatrice non ci sarebbe posto né per te né per me. Non ci sarebbe posto, assolutamente. Se fosse fatta una Chiesa. È una chiesa di chiamati, e chi sono i chiamati? I peccatori che si riconoscono tali, perché se non si riconoscono tali c'è spazio per loro, c'è spazio per tutti i peccatori che dicono Padre, perdonami, Padre aiutami, Padre sono un povero peccatore, sì vieni, ma perché dice ma cos'è il peccato? No. Non c'è spazio. La Chiesa è fatta di peccatori in cammino di santificazione, ma la Chiesa è santissima per colui che risplende in essa, nel nostro peccato risplende il Salvatore. E dov'è che la Chiesa risplende nella sua pienezza? Se non nella liturgia, dove all'inizio di ogni messa noi diciamo, Signore siamo poveri peccatori, manda il tuo Spirito, facci santi. Lui lo manda, ogni messa è una Pentecoste, manda, ci santifica, ci purifica dai nostri peccati, ci rigenera, ci dà il corpo di Cristo. Noi mangiando il corpo di Cristo, se lo mangiassimo veramente nella fede, nella speranza e nella carità, quando usciamo di chiesa dovremmo essere un'esplosione di luce, però c'è il mistero del nostro peccato, il mistero delle nostre chiusure, il mistero delle nostre infedeltà, e tutto questo va avanti in un modo pieno a livello sacramentale, pieno, in un modo dialettico nella nostra vita che deve crescere. E questa è la Chiesa, istituzione voluta non da noi ma da Dio, in cui è guidata dallo Spirito Santo attraverso le limitatezze degli uomini, ma viene guidata dallo Spirito Santo attraverso le limitatezze degli uomini. E questa è la nostra fede. Non so se ho risposto abbastanza, sì. No, ha pensato a te.
Ah, sì, a noi.
A te.
Prima dei miei genitori, del rapporto.
Sono due cose, che dovrebbero ferirci in una maniera...
Una spada.
Due cose. Sapere che il Padre, prima che tu nascessi, ti pensava con amore. Ma la seconda cosa è sapere che mentre Gesù moriva pensava a te. Queste due cose dovrebbero talmente ferire il cuore del cristiano che la sua vita non dovrebbe essere più uguale. E se la sua vita non è più uguale è perché non pensa, non riflette, non fa memoria di questo amore. Amen. Mario, taci. E Signore nostro Dio, noi ti ringraziamo di tutto quello che nella tua bontà tu ci doni per Cristo nostro Signore.
Amen.
Allora sono le 11:30, giusto? Facciamo a mezzogiorno, facciamo mezz'ora un po' di relax perché... mi sembra che è stata pesante, no? Ma dovete digerire ancora, no? Intensa. Ecco, allora, una mezz'oretta così per prendere un po' d'aria e a mezzogiorno, eh? Di questi? E te li preparo adesso. Non ci ho avuto tempo, no? Quasi tutto l'ho sviluppato a voce, comunque i punti ve li vedrete. E alle 12 ci vediamo su. Buon break.
Come ci vediamo?
A Via Lucis.
Volendo rivedere, adesso si è tanto carino, no? Come si può vedere il file? Ah, guarda, vediamo dopo. Faticata,
Thank you.
questa mi ha fatto
sì, è il lettore la cosa
la busta per
quella che vede il cavaliere. Io l'insalata di miso l'ho messa in modo.
Ci andate perché ci rimanevo male se non ci andavamo.
Sto dicendo di martedì.
Io vi accompagno.
Maria fa questa grande opera di carità e di bontà.
Sì, ma levatevi dai piedi comunque, grazie.
Grazie della gentilezza, del garbo.
Dopo 10 anni la
mano. No, lui dopo 10 anni non ci sopporta più, dillo.
Senti, intanto vedi il 25, che ci avete
C'è Tania in giro? Tania?
Tania, no,
c'è, no, c'è qualche libro, ha lasciato lì qualche libro, guarda un po'. No, 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 sulla sedia non ha lasciato la sedia. Molto d'oro. Se no si spegne subito, subito, sta ancora funzionando. Dovrebbe essere arrivata. Non deve fare più pipì. No, no, è che ancora stiamo lavorando.
Per il file.
Allora, tutto il resto sì. E no.
Sì, sì, sì.
Quello avviene grazie a Dio, perché il letto mio problemi, non troppo anziano, si vuole preoccupare, non è abbandonato. E adesso infatti mi sapevo, sono preoccupato. E quindi non faccio bene niente, non
mica detto,
che non
riesce
di
fare.
Ma sai, perché la testa sta sempre da una parte, un poco sempre su questo. Quando è preoccupato mi sembra un po' difensivo,
però un giorno è bello, un giorno è brutto,
no, però invece il Signore ci vuole la serenità nella gioia, e quindi bisogna trovare la strada sempre per ritornare, cioè ci capitano quei momenti nella vita inevitabile, però poi io sono convinto che bisogna sempre cercare di superare, di trovare la serenità, la gioia.
Sintomo che ti fa aiutare, perché se stai veramente vicino a lui, la sua volontà, l'affidamento totale sull'ansia non c'è assolutamente niente, perché quella sarebbe la beatitudine in terra, che non si rispetta,
è una cosa così.
Ci si lavora sopra, ci si lavora sopra, sì.
E poi ci siamo, eh?
Io all'inizio non ci penso molto.
Thank you.
Cheese.
Però bene, bene.
Cheese.
Aspetta, guarda, ma che c'è la luce, fa che...
Oh! È una cosa urgente.
Sì, fai, fai.
Sì, sì, ci penso io.
Sì. Questa è che c'è la luce contraria.
Questo... Adesso non ci vuole, adesso me ne vado a dormire. Non
c'è, beh, ci vuole, dopo 3 giorni così. Che pure là quando vai a Roma...